Il quarto giorno di shutdown, insomma, del rischio default che si sta dando insomma, nello Stato federale a partire appunto dalla mezzanotte del primo ottobre è arrivata ed è passata senza che alcun accordo dell'ultimo minuto tra repubblicani e democratici abbia potuto tenere aperto il governo americano. L'anno fiscale, quindi, come già sappiamo, è scaduto, i duellanti hanno tenuto duro, i repubblicani da una parte che controllano la Camera hanno insistito nel voler legare qualunque nuovo budget all'affossamento della riforma sanitaria, dall'altra parte, insomma, i democratici che hanno la maggioranza al Senato hanno continuato a rifiutare quello che hanno definito un ricatto senza scrupoli. Quindi un accordo che non si è verificato, non si è effettuato e quindi insomma sembra che molti uffici federali siano chiusi per il primo shutdown del governo in quasi 20 anni. Ma senza dilungarmi troppo, abbiamo al microfono con noi Bruno Cartosio, docente dell'Università di Bergamo e americanista, che innanzitutto salutiamo. Ciao Bruno.
Buongiorno a voi.
Bene, io lascerei la parola. Cosa significa esattamente shutdown? Cosa implica questo rischio default? E insomma, farci un quadro anche generale di come ci si è potuti arrivare a questa condizione.
Intanto shutdown vuol dire semplicemente chiusura e nel caso specifico si riferisce alla chiusura, direi, del rubinetto dei pagamenti da parte dello Stato federale, il che vuol dire che in questa condizione, con il rifiuto a finanziare i pagamenti necessari allo Stato perché lo Stato funzioni, i repubblicani hanno imposto allo Stato stesso di interrompere il pagamento, il funzionamento quindi, di tutta una serie di attività che vengono in questo caso ritenute non strettamente indispensabili per la vita della nazione e quindi hanno imposto di fatto, in concreto, la chiusura di strutture, servizi, uffici per un totale di quasi 800.000 persone, sia negli uffici centrali, diciamo così, dell'amministrazione, soltanto a Washington, che è la capitale degli Stati Uniti, le persone che sono state mandate a casa per questa ragione sono quasi 300.000, e quasi 500.000 in giro per gli Stati Uniti, che sono i dipendenti pubblici di uffici non ritenuti indispensabili, come per esempio i parchi pubblici, i grandi parchi nazionali che vengono chiusi perché vabbè, non ci sono i soldi, la gente non va a visitarli, punto. Oppure i musei, le pinacoteche, le biblioteche e strutture di questo genere e uffici non particolarmente importanti. Vengono tenuti aperti e funzionanti tutti quegli altri servizi. Dalle forze armate agli uffici dell'amministrazione in senso stretto, che invece servono al funzionamento delle cose. Allora, perché il punto è, perché è successa questa cosa? Perché regolarmente a ogni scadenza è necessario fare il rifinanziamento e siccome in generale le spese da un anno all'altro per tutti questi uffici e questi servizi tendono a crescere, i repubblicani in particolare hanno reso inossidabile, direi, la loro posizione negando questo incremento di bilancio semplicemente per evitare di finanziare la riforma sanitaria di Obama che sarebbe entrata, anzi che è entrata in vigore al 1° ottobre. E quindi pur di continuare a boicottare quella riforma hanno fatto ricorso a questa forma di boicottaggio o di sabotaggio della macchina federale per raggiungere il loro obiettivo, cioè impedire che la riforma vada vada in funzione e abbia diciamo l'andamento normale, regolare che sarebbe prevedibile. Ma questo non è tutto, questo è l'aspetto più direi l'aspetto più evidente, quello di cui tutti i giornali hanno parlato in questi ultimi 2 o 3 giorni, ma questa è soltanto una parte della questione. L'altra parte è quella che riguarda il bilancio dello Stato nel suo complesso, cioè quello che potrebbe succedere entro la metà di ottobre, perché entro il 17 di ottobre, se non mi sbaglio, l'intero discorso riguardante il bilancio complessivo dello Stato deve essere portato a compimento e la capacità di spesa dello Stato deve essere aumentata complessivamente, cioè lo Stato deve essere in grado di indebitarsi al di là del limite esistente, diciamo così, oggi.
E questo...
Anche qui i repubblicani hanno una posizione molto dura, tendenzialmente vorrebbero impedire questa possibilità di ulteriore indebitamento. E quindi se lo facessero, se le cose andassero come vogliono i più oltranzisti dei repubblicani, lo Stato sarebbe costretto a dichiarare default, cioè di non essere in grado di assolvere agli impegni che uno Stato prende quando si indebita con la propria popolazione o con altri che acquistano i suoi titoli, le sue obbligazioni, insomma, quando non è in grado di onorare il debito pubblico. Allora, questa minaccia è una minaccia catastrofica. Quindi, insomma, adesso questi sono gli elementi essenziali del discorso. Poi vediamo semmai di entrare un pochino di più nel merito.
Sì, effettivamente, insomma, come tu sei stato più che mai chiaro a riguardo, sicuramente questo, insomma, è iniziato tutto con lo shutdown, potrebbe verificarsi un default come tu hai benissimo spiegato in questo momento, ed è una situazione, insomma, che ha delle ricadute effettivamente dal punto di vista economico, non soltanto relative all'America, agli Stati Uniti, ma anche in quella internazionale, come stiamo vedendo in questi giorni, insomma, l'influenza che ha lo shutdown dal punto di vista internazionale, come insomma in realtà poi non ci stupisce, visto che l'economia globale è regolata per la gran parte dagli Stati Uniti. È possibile che in realtà la strategia attuata, insomma, nel non voler finanziare la riforma sanitaria di Obama sia ovviamente, forse, non lo so, una domanda, una strategia dal punto di vista politico, e che si vada avanti ad oltranza fino a dichiarare il default per poi, insomma, vincere, tra virgolette, nei confronti di Obama? O cosa potrebbe capitare se nel caso di default per l'amministrazione Obama?
Allora, anzitutto, una volta fatto il ritratto delle componenti più retrive, più reazionarie dei repubblicani, bisogna dire che all'interno di quel partito c'è una componente più moderata che si rende un po' di più conto del disastro incommensurabile che potrebbe essere prodotto non tanto dallo shutdown attuale, che è grave, ma insomma è una cosa limitata, ma quello che potrebbe succedere se effettivamente si andasse verso il default dello Stato federale, quello sarebbe una catastrofe epocale. Tutte le analisi che sono state fatte anche dal Tesoro degli Stati Uniti dicono che produrrebbe effetti ancora peggiori della crisi finanziaria avviata alla fine del 2007 e nel 2008, quindi sarebbe un disastro in questo caso non soltanto sugli Stati Uniti, ma anche e forse ancora di più su tutti quei paesi, come per esempio l'Italia, che dalla crisi non sono ancora usciti o non si sono ancora avviati verso l'uscita dalla crisi. Quindi ci sarebbero tutta una serie di ricadute mostruose. Allora, il punto è, in questo momento, dopo gli effetti di immagine, diciamo così, o di ricaduta politica che lo shutdown ha avuto, che la chiusura degli uffici ha avuto sull'immagine del Partito Repubblicano, queste componenti più moderate stanno cominciando a fare i movimenti interni al partito necessari per avviare lo scongiuramento, diciamo così, del pericolo che vinca la componente più reazionaria e più rigida e che quindi si arrivi al default dello Stato. Quindi questa è la dinamica in atto e per quanto reazionari o anti-Obama siano, è ragionevole presupporre che tireranno la corda fino al massimo e poi entro la metà di ottobre troveranno un compromesso. Questo però, questo è il dato e le prospettive vanno in questa direzione se si leggono i segni che vengono dall'interno del congresso statunitense. Tuttavia c'è una considerazione di fondo, cioè quanto le destre negli Stati Uniti, in Italia, a livello mondiale direi, le destre più reazionarie, più legate all'economia del neoliberismo, siano violentemente antipopolari, perseguono interessi di piccolo gruppo, e il piccolo gruppo è quello che il movimento Occupy ha identificato nell'1%, ma questo vale anche al di fuori degli Stati Uniti, cioè gli interessi del piccolo gruppo che è al vertice della piramide sociale, cioè i grandi ricchi, e la cosa che è difficile da capire è la violenza del loro odio, a questo punto direi, nei confronti dei ceti popolari e delle componenti bisognose, povere o di classe medio-bassa della popolazione. Questo è il dato di fondo, cioè il Partito Repubblicano negli Stati Uniti è all'avanguardia oggi di questo movimento reazionario violentemente, brutalmente antipopolare e quindi che è disposto praticamente a tutto pur di impedire che vengano adottate politiche, diciamo così, di supporto, di sostegno alle fasce deboli della popolazione. Quindi c'è una specie di darwinismo sociale, di razzismo che va al di là del colore della pelle, insomma. E questa è l'ideologia dominante oggi nelle componenti più destrorse del Partito Repubblicano. Quindi questo è un dato di fondo. E questo, dicevo, vale per gli Stati Uniti, ma non solo per gli Stati Uniti, perché siamo appena usciti da una situazione analoga all'interno del nostro paese, in cui la componente più di destra, più reazionaria, più e cieca del partito di destra, del partito del Popolo della Libertà, era disposta ad arrivare al disastro economico e sociale pur di perseguire un obiettivo di piccolo gruppo. Quindi questo è, diciamo così, il contesto politico-partitico entro cui si colloca questa serie di avvenimenti di questi giorni. L'altro punto che vale la pena di ricordare è la opposizione strenua dei repubblicani nei confronti della riforma sanitaria di Obama. L'hanno ostacolata in ogni modo, sia in congresso, sia poi cercando di ottenere la dichiarazione della sua incostituzionalità, per cui hanno portato poi la legge quello che loro chiamano in modo un po' sprezzante Obamacare, portato alla Corte Suprema, la quale ha riconosciuto la costituzionalità della legge e quindi benissimo. Il punto finale è stato raggiunto e quindi il 1° di ottobre la legge entra in vigore. Ma l'entrata in vigore della legge richiede stanziamenti supplementari da parte dei singoli Stati. La Corte Suprema ha dichiarato che questi investimenti supplementari non sono obbligatori, ma sono facoltativi. Quello che gli Stati a maggioranza repubblicana, con governatori repubblicani, hanno fatto in questi mesi è stato di non finanziare l'incremento delle spese necessarie per la riforma sanitaria, con il risultato che il numero di persone, di poveri o di bisognosi comunque di copertura sanitaria in questi Stati è aumentato di molto e quindi c'è un numero crescente di popolazione, in particolare negli Stati del Sud, che sono anche i più poveri, quelli che avrebbero più bisogno di assistenza sanitaria, che rimane scoperta. E quindi le cose, lo shutdown, il pericolo del default e il mancato finanziamento da parte degli Stati repubblicani si incastrano in un unico disegno tendente a far ricadere tutto questo su Obama. Quello che stanno verificando i democratici e i repubblicani è che in realtà la popolazione statunitense, che ha un atteggiamento favorevole nei confronti del suo complesso, un atteggiamento favorevole nei confronti della riforma sanitaria, è anche abbastanza fortemente ostile nei confronti della politica dei repubblicani. Quindi è probabile anche che il sasso che i repubblicani hanno alzato per farlo cadere sulla testa di Obama finisca per cadere sui loro piedi. Ecco, questo insomma, in estrema sintesi, è il quadro della situazione.